Bentrovati. Oggi, stasera cominciamo un nuovo capitolo, un nuovo argomento, sempre di quel libro lì. E dice un consiglio per aggiustare il cuore. Qua è roba delicata. Un cuore di carne che sente Hashem. Un cuore di carne, che nonostante il nostro cuore è un pezzo di carne, ha la facoltà di sentire e percepire Hashem. E questo è già tutto dire. Ok, il cuore definisce un po' il nostro carattere. La radice di tutti i consigli per aggiustare il cuore è di ritrovarlo. Cioè, di prendere un tratto negativo del carattere, del nostro carattere, e trasformarlo in tratto positivo usando la santità, la Torah, lo studio, l'attaccamento ad Hashem. Perciò, proprio oggi che si parla di Esav, di Esauno, non vuol dire che ognuno di noi, nessuno di noi è un santo, nessuno di noi è un angelo, siamo tutti umani e ognuno di noi è nato. Dio l'ha fatto nascere con determinati tratti positivi e anche tratti negativi. Ok? Il famoso Yetzer Hara. Questa è una cosa che ci è stata messa dentro di noi da Hashem. Ok? Non è tu hai Yetzer Hara e io no. Tutti abbiamo Yetzer Hara. Dipende semplicemente noi come viviamo con questo Yetzer Hara che Hashem ci ha messo. Ed è questa la prova più dura della vita, è coesistere con il nostro Yetzer Hara senza farci dominare dalla sua forza. Per esempio, dicevano, questa parasha di stamattina parlavamo di Giacobbe e di Esaù. Giacobbe era il perfetto tzaddik, Esaù il gemello era il perfetto contrario. Allora ci si chiede, ne abbiamo parlato forse giovedì sera, come mai allora dove sta la giustizia che Esaù deve già nascere, figuriamoci ancora nel ventre della madre, di avere la natura maligna, una natura di andare verso l'idolatria? Perciò questo vuol dire che è una natura, ognuno nasce con la sua natura. Però la differenza tra Esaù e Giacobbe, che cos'era? Che Esaù in realtà era molto più forte, la sua anima, il suo spirito era molto più elevato dell'anima di Giacobbe, un paradosso questo. Però semplicemente Esaù non interessava usufruire di questo dono che Hashem gli aveva fatto, di avere un'anima spiccata, di avere questa spiritualità molto forte, non interessava, a lui interessava fare il male, perciò non ha usufruito delle sue possibilità. Giacobbe, al contrario, anche se era un gradino, la sua anima era un gradino più bassa di quella di Giacobbe, di Esav, però lui ci ha messo tutto, lui si è impegnato al massimo per poter usare questo dono che Hashem gli ha dato e vincere. E alla fine lui tra i due è quello che è stato capace di elevarsi maggiormente. Perciò qua dice, noi dobbiamo prendere a uno le parti negative del nostro carattere, della nostra esistenza, del nostro essere, e cosa fare? È cercare di trasformarlo in qualcosa di positivo. Cioè, prendere proprio la mia debolezza, la mia difficoltà, il mio carattere negativo che ho, e proprio con quella perché la Torah ti insegna non uccidere un'energia, piuttosto prendi il toro per le corna. Hai un'energia molto negativa nel tuo corpo nel fare qualcosa di male? La Torah ti dice è pur sempre un'energia. È pur sempre una forza che tu hai dentro di te. Semplicemente quella forza lì, anziché usarla per il male che ti viene più facile perché è la tua natura, usufruisci quella energia trasformandola in qualcosa di positivo. Allora, non va ucciso il Yetzer Hara, va, come si dice, conquistato e va messo sotto il nostro dominio della parte buona per usare la sua capacità, la sua forza, la sua intelligenza, la sua astuzia. Perciò tutto quello che noi abbiamo di negativo, essere capaci di pensare e dire, oh, questa cosa negativa che io ho, per esempio, io ho una forte passione per quello che sia, mangiare, dormire, spettegolare, quello che sia. La Torah ti dice, quella forza che tu hai, quell'energia che è lì, non reprimerla, usala con la passione, usala per aiutare il prossimo, per studiare, per pregare e così via. Questo non vuol dire che proviamo ad annullare completamente il tratto, ma che usiamo il seme di verità che è in esso. Il potere che vi si trova è usarlo per la santità. Ok? La rivelazione di Hashem in questo mondo è chiamata la Shekhinah. Shekhinah vuol dire rivelazione di Hashem. E ci è rivelata in due modi. In che modo Hashem si rivela a noi? Uno, nella mente, attraverso il potere del pensiero. Hashem si rivela a noi, la Shekhinah, la presenza di Hashem ci viene regalata, uno, tramite nella nostra mente, due, nel nostro cuore. Attraverso il potere dello spirito, che è un aspetto del sentire. Cioè, nel cuore, e questo, visto che l'argomento è in consiglio per aggiustare il cuore, qua vediamo che stasera, nella prossima lezione, leggeremo, studieremo quello che concerne il cuore. Perciò Hashem si rivela nella mente e nel cuore. La rivelazione avviene quando i pensieri di una persona e i suoi sentimenti sono pieni di Hashem. Com'è che ti fai a ricevere questa rivelazione di Hashem nel pensiero? Sicuramente non pensando a cose contrarie a Dio, bensì pensando a Dio, pensando alla Torah, pensando a qualcosa di spirituale. Allora, lì dove si va, ci si lascia andare. Vuol dire, Dio ti dice, tu vuoi andare verso la strada di incontrarmi? Benissimo, io ti aiuto a incontrarmi, mi rivelo a te, perché tu pensi a me, perché tu cerchi me, vuoi me, allora io ti aiuto e mi avvicino a te. E Dio dice, ma se tu invece vuoi seguire la parte opposta, vuoi seguire la via peccaminosa o di dimenticare di Dio, benissimo, ti lascio. Cioè, la persona decide la strada che vuole condurre. E nessuno obbliga nessuno. Però dice Dio, se vieni verso di me, io ti aiuto a ritrovarmi. Ok? Perciò la rivelazione avviene con i pensieri di una persona e i suoi sentimenti sono pieni di Hashem. Nel pensiero, questo avviene quando una persona inizia a pensare sempre di più ad Hashem e alla divina supervisione personale di Hashem nella sua vita. Quando una persona, durante il giorno, trova dei momenti di pensare a Dio, ma di pensare di quanto la divina provvidenza, la divina presenza di Dio è presente nella sua vita, vuoi per quello che chiamiamo un caso, una fortuna, guarda che coincidenza, che non sono, che sono parole tutte sbagliate, perché ogni cosa che succede è pura divina provvidenza, no? Allora, noi di tanto in, cioè, è bene ogni giorno sedersi e fare mente locale, guardando la nostra giornata, per esempio, guarda oggi che divina provvidenza, oggi ho incontrato questa persona, ho fatto quella cosa, non sono inciampato, non sono caduto, tutte le varie momenti della vita che vediamo che Hashem era così presente nella nostra vita, questo è un modo di pensare ad Hashem, la sua divina provvidenza, la sua presenza. Questo avviene quando una persona inizia a pensare sempre di più ad Hashem e alla divina supervisione personale di Hashem nella sua vita. Quanti più pensieri di fede e di santità abbiamo, tanto più la presenza di Hashem si rivela nella luce dei nostri pensieri. Se pensi a qualcos'altro, se pensi a cose futili, a cose peccaminose, sicuramente non stai cercando Dio. Questo è il pensiero: pensare ad Hashem, pensare alla divina provvidenza, a come lui è sempre presente, a tutte le belle cose che noi chiamiamo coincidenze e fortune, che sono in realtà presenze di Hashem. Questo per quanto riguarda il pensiero. Poi, cuore. Nel cuore, questo è il fine ultimo del riposo della Shekhinah. La Shekhinah, di Hashem, la presenza di Hashem, nel cuore. Cioè, che non si trovi soltanto nei nostri pensieri, non basta tenerlo in pensiero, perché il pensiero poi è una cosa astratta, è una cosa finisce lì. Sì, è un bel pensiero, però poi io non posso dire pensare che ti amo, devo dimostrarlo in azioni, no? Devo aiutarti, rispettarti, starti vicino. Perciò il pensiero da solo, Dio ti amo, ok, a domani. Eh no, Dio ti amo richiede diverse cose. Adesso, cos'è nel cuore? Questo è il fine ultimo di riposo della Shekhinah, cioè che non si trovi soltanto nei nostri pensieri, in quanto il punto fondamentale è trovare la Shekhinah nei nostri sentimenti. Questo è il lavoro descritto nel verso, nel libro di Devarim, che dice: conoscerai questo giorno e lo metterai nel tuo cuore. Perciò risvegliare i sentimenti di una persona. Ovviamente vanno insieme, perché quando tu pensi a Dio, ricordiamoci, ricordate, abbiamo sempre detto, l'amore non nasce dal cuore, l'amore nasce dal cervello. L'amore, per esempio, tra due persone si amano quando si conoscono in profondità e quando le loro antenne vanno verso la stessa direzione, hanno il pensiero uguale. Puoi prendere magari a volte marito e moglie che sembrano che non c'entrino niente l'uno con l'altro, però c'è quell'affinità mentale tra loro due che niente al mondo può mettersi in mezzo a loro, perché c'è un'affinità mentale. Dall'affinità mentale, dalla conoscenza l'uno dell'altro, dal parlarsi uno con l'altro, poi viene il sentimento nel cuore, ma tutto nasce dalla testa. Infatti, i giovani che non sanno queste cose qua, per loro l'amore nasce dal cuore perché lui è bello, lei è bella, attraente, è tutto soltanto un qualcosa di ego, soltanto qualcosa di fisico, eccetera. Per quello che poi va tutto in scatafascio, perché non nasce dalla mente, non cercano l'affinità di coppia, ma cercano soltanto l'affinità fisica. Ok? Perciò qua dice: questo è il lavoro descritto nel verso conoscerai questo giorno. Questo significa portare la luce della fede, che è amore e ammirazione di Hashem, nel nostro cuore. Perciò sempre mente, sempre conoscere Hashem, cercare Hashem, ma non soltanto a livello mentale, ma di riportarlo più giù nel cuore. Vuol dire, quando io penso così tanto a Dio e a tutto l'operato, a tutto quello che ha fatto nel mondo, a tutto quello che fa ogni istante per me, guardo la luna, il sole, il cielo e le cascate del Niagara e gli alberi e le foglie e il fatto che un umano respira automaticamente e tutto l'apparato del fisico, del cuore, tutto quello che Hashem ha creato. Uno non può fare altro che innamorarsi di Hashem. Adesso ho usato così degli esempi, ma ognuno nella sua vita può vedere dei tratti di Hashem di cui si innamora, di cui non puoi fare altro che innamorarti. Allora, il punto è pensare a questo. Il punto è pensare per poi arrivare a incrementare l'amore che c'è già nel cuore, ma semplicemente va risvegliato, incrementato e così via. È possibile costruire la nostra intera vita attraverso questo lavoro del cuore. Quando meritiamo di avere alcuni momenti di amore, ammirazione e desiderio di Hashem, perciò amore, ammirazione e desiderio di Hashem, tutto ciò che facciamo in seguito viene dal potere di quei pochi momenti. Tu magari ti siedi lì un attimo, hai un attimo libero, ti siedi e contempli tutto quello che stiamo parlando adesso, della grandezza di Hashem, di quanto se ammiri Hashem. Cosa succede? Qua dice, tutto ciò che facciamo in seguito, dopo questi momenti di pensiero di Hashem, viene dal potere di quei momenti, vuol dire quei momenti che tu pensi all'amore che hai per Hashem. Ti dà una forza e tutto quello che fai dopo ricevi una forza, una luce da quel momento che tu hai pensato di Hashem. Come la preghiera anche. La mattina, perché nella Torah non c'è scritto di mettere tefillin la mattina. Nella Torah c'è scritto metti tefillin sul braccio e sulla testa, punto. I maestri hanno detto questa mitzvah del mettere tefillin, mettiamola con la preghiera della mattina, affinché mettere tefillin sia l'inizio della giornata, perché noi mettendo tefillin cosa mettiamo? Mettiamo le parole di Hashem sul cuore e sulla mente, di nuovo, stesso discorso, cuore e mente. Allora, noi uomini abbiamo, le donne non lo fanno perché ce l'hanno già automaticamente l'idea del cuore e della mente per Hashem. Noi uomini, che siamo meno spirituali, abbiamo bisogno di un gesto di mettere i tefillin sul braccio e solamente perché la mattina, per cominciare la giornata in modo che ci sia questo avvicinamento del cuore, della mente verso Dio, non pomeriggio o fine serata quando la giornata ormai è finita. Perciò i maestri hanno pensato benissimo, mettiamo questa mitzvah con la preghiera mattutina affinché la giornata prenda una luce diversa, una piega diversa. Perciò, quando tu pensi a Hashem, tutto quello che viene dopo ha una luce diversa. Infatti dice, il bagliore della luce, che viene dalle radici superiori di Hashem, brilla dal luogo della corona, tutti i linguaggi cabalistici tradotti in italiano, corona è la parte più alta, come la corona sulla testa del re, no? Keter è l'elevazione più alta di Hashem. Dice, dal Keter, da lì, dalla corona di Hashem, arriva giù una luce su di te. Che cosa succede? Questo bagliore di questa luce, che pochi momenti di assaggio dell'amore di Hashem, hanno una grandissima influenza sulla realtà di una persona. Pochi attimi di meditazione, di Bonenut, il Bodedut, di Hashem, ti porta questa luce di Hashem addosso che poi tutto quello che fai diventa grandioso. Perché? Perché ti sei illuminato di Hashem. Così come una mitzvah, ovviamente. Così come una pagina di Torah o una riga di Torah. Tutto quello che ti connette con Hashem ti porta una luce addosso e poi tutto quello che fai dopo ha un ritmo diverso, una vitalità diversa. Perché? Perché sei connesso con Hashem. Pertanto, la cosa principale è cercare modi di connettere i nostri cuori ad Hashem attraverso la preghiera e Hiddubo Dedut. Perciò preghiera, meditazione e qualsiasi cosa che ti connette ad Hashem ti illumina e poi tutto quello che fai è più liscio, ha un valore diverso, ha un significato diverso. A voi. Tamuele, buonasera, Baruch Abba, Shavuot Tov.
Ciao a tutti, buonasera, sono arrivato un pochino in ritardo, ma sono
Quindi c'era
contento.
traffico dalla stanza al salotto.
Più o meno sì, stavo mangiando veramente.
Dici qualcosa, cosa pensi?
Beh, quando un saggio parla e dice delle parole giuste, non c'è niente che dire.
Aspetta che mi cresce l'aura.
No, ma l'ho detto perché è registrato, non lo sentiamo più a volte. No, in effetti è anche uno sprone di se stessi, cioè quando si prega, quando si crede, quando si ha uno slancio verso Hashem, ovviamente tutto quello che facciamo ci risulta più facile, perché comunque abbiamo una spinta, se vogliamo, una via aperta dove di solito ci affidandoci a lui.
Corsia, così dice, corsia
Preselezionata,
preselezionata,
preferenziale,
preferenziale.
esatto, preferenziale. Quindi diciamo che quando crediamo, quando abbiamo la forza di Hashem con noi, sicuramente siamo più forti, abbiamo più voglia di fare e le cose ci vengono meglio.
Ma lo stesso vale anche per il contrario. Quando una persona ha brutti pensieri, che siano pensieri peccaminosi, che siano pensieri di paura, di tristezza, qualsiasi sia il pensiero negativo, fa lo stesso effetto contrario, ti
Ma
butta giù.
infatti nel mio caso, quando ho questi pensieri un po' negativi, che purtroppo avvengono dappertutto, io dico grazie a Dio mi sono svegliato stamattina e c'ho una giornata in più. E
Sì,
poi
però.
cerco di equilibrarlo.
Bisogna cacciare via il pensiero, perché il pensiero negativo butta giù la persona. Come
Ovvio, ma
diceva.
quando penso che mi sono svegliato il mattino e ho un altro giorno di regalo, cosa c'è di meglio di questo?
Ricordate che abbiamo detto quando il Yetzer Hara vuole colpire una persona per farlo peccare, dove va a prenderlo? Cerca di mandargli una tristezza, qualcosa che lo butti giù. Allora, da lì al peccato il passo è molto breve.
Esatto, è
Ok.
facile cadere.
Esatto, grazie Sam. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa intanto?
Rabba, io vorrei sapere per favore quando è stato scritto il primo Sidur, in che periodo? Più o
Bella domanda.
meno, non avete idea?
Non lo so, è un periodo di. Forse Rotas lo sa. Rotas è qua con noi? No, era qua prima. Se qualcuno lo sa. Prego. E diceva, non so.
No, io non è che lo sappia, però
Ezra Nehemia,
se
perché di Ezra Nehemia,
ne,
no?
sì, ma nel momento in cui è distrutto il santuario non si potevano più fare i sacrifici e quindi
Sicuramente
la
dopo.
preghiera. Poi dopo, quando è stato codificato, anche perché non c'è soltanto un Minhag, ce ne sono tanti, il quando, da chi, in che
Quando?
periodo.
Anni.
E, in ogni caso, secondo me è una cosa in divenire, cioè non è che c'è, nel 1200 è nato il Siddur, non credo che sia così, non penso.
Comunque, post santuario.
Ok, grazie.
Adesso, rettificare amore e piacere. Il mondo intero è un luogo di grande occultamento. Il mondo intero è un luogo di grande occultamento, buio, occultare, coprire. Il mondo occulta la santità. Nessuno di noi va per strada e vede Dio. Sì, guardi la natura, ti viene in mente Dio. Ma non vedi Dio. Il mondo occulta, copre la presenza di Dio, la santità di Dio. Cioè, bisogna andare a cercarla per poterla scorgere. E comunque non la vedi mai con gli occhi. Perché il mondo, infatti, il mondo si dice Olam. La parola Olam viene parola Elem. Elem vuol dire nascosto. Perciò il mondo nasconde la verità. Perciò il mondo intero è un luogo di grande occultamento. Siamo costantemente soggetti a sensazioni che vanno contro la rivelazione e la realtà di Hashem. Ovvio, vai per strada, non soltanto che non vedi Hashem, ma vedi proprio l'opposto, vedi tutto, ognuno nella sua città, quando va in giro cosa vede? Vede tutto fuorché Hashem, anzi, vede tutto per coprire Hashem, che vanno contro la rivelazione e la realtà di Hashem. Quando mettiamo il nostro amore in questo mondo, nei piaceri del mangiare, del bere, del corpo, questo rappresenta l'esilio. Quando una persona si concentra soltanto nei piaceri fisici, questo rappresenta l'esilio della figlia del re nel luogo del non bene. Cos'è la figlia del re? La nostra anima. Perciò noi ci troviamo in questo mondo che è occulta, che occulta la verità, noi è come se in questo momento la nostra anima si trova in esilio, dove? In un posto dove non è bene. Questo è l'occultamento della Shekhinah, della presenza di Hashem. Perciò la nostra anima dove vive? Vive in un posto dove non c'è del bene, dove il bene è nascosto. Il momento in cui accettiamo la luce da un piacere di questo mondo che non è connesso ad Hashem, questo si chiama un amore caduto. Quando noi accettiamo e desideriamo e cerchiamo un amore di questo mondo, perciò un amore fisico, no? Un amore che sia cibo o qualsiasi cosa sia, cosa succede? Un qualcosa che non è connesso con Hashem, questo si chiama amore caduto. Si tratta di amore che è caduto dalle sue radici nell'alta santità e spiritualità, dove? Giù nella bassa dimensione del mondo materiale. Amore è una cosa divina. Noi prendiamo l'amore, che è una cosa che è divino, e lo trasportiamo in qualcosa di peccaminoso, qualcosa di meramente fisico, materiale, non connesso da Hashem, anzi che ci disconnette da Hashem. Cioè è un amore sprecato. È, come dicevamo prima, un'energia usata male. Nel caso di tutta la nostra vita, pertanto, attraversiamo una battaglia che riguarda una scelta. Seguire le luci dell'occultamento di questo mondo mentre ci appaiono avanti, o cercare la luce di Hashem nella nostra realtà. Perciò noi usciamo fuori, è pieno di luci buie, luci negative. Perché le chiamo luci? Perché abbagliano, brillano, no? E allora ti fa piacere, ti attira. Ah, vedi una luce lì, andiamo a vedere di cosa si tratta. Ma sono cose negative. Allora, tutta la battaglia della nostra vita è la scelta tra la luce di Hashem o la luce di tutto quello che fuori brilla e luccica, che ci attrae. O cercare la luce di Hashem nella nostra realtà. La Shekhinah, la presenza di Hashem, e la figlia del re, cioè l'anima, sono la luce dell'amore nel nostro cuore. Ripeto, il mondo è pieno, stracolmo di luci abbaglianti, ma sono tutte luci opache, luci che sembra al primo momento che ti danno piacere, ti senti appagato, ti senti importante, ti senti quello che vuoi. Però poi quando cominci a vivere con quella luce lì diventa molto triste perché diventi talmente abituato a quella falsa luce che poi ti sembra che sia una vera luce. Ti sembra che veramente ti dia sipuk, non so come si dice in italiano, ti dia pienezza, ti dia che ti senti veramente. È tutto il contrario. Perché quella è una luce che ti dà un piacere momentaneo, ma non è un piacere che rimane. I piaceri del mondo, dal semplice mangiare e bere ad altre cose, sono piaceri momentanei. Tu mangi un qualcosa di non kasher, in quel momento hai un buon gusto, ti piace quella cosa che stai mangiando, passato minuti che è sceso, non c'è più il gusto in bocca, cosa ti rimane? Ti rimane soltanto la macchia sull'anima, perché quella cosa che hai mangiato proibita rimane il segno, ti rimane, anche se soltanto mangiare, rimane sull'anima. Perciò è una luce negativa, è un qualcosa che tu hai assorbito, però è momentaneo. Quanto può durare già un sapore in bocca? Quello che è. O qualsiasi piacere del mondo. Finita l'azione, finita la cosa, il piacere finisce. Cosa rimane? La parte negativa. Al contrario, una mitzvah, ma una piccola mitzvah, qualsiasi sia, ha un piacere infinito e rimane in infinito, perché la mitzvah è divinità, il divino è infinito. Allora, anche una mitzvah che hai fatto 100, 20 anni fa, ce l'hai ancora la luce addosso, perché è infinita. Vedete la differenza? Solo che la mitzvah non ti dà quel piacere come mangiare un qualcosa. Sì, è un piacere spirituale, ma il corpo non lo percepisce. Allora, noi preferiamo seguire i piaceri del corpo, però lasciano soltanto macchie. Perciò qua ti dice, attenzione, nel mondo non devi seguire soltanto quello che è apparentemente bello e piacevole. Devi seguire la luce vera e non quello che ti abbaglia e poi cosa ti rimane? Il nulla. E nulla. Nel momento in cui cominci, ovviamente non è facile. Il momento è una cosa di priorità. La vita è fatta di priorità. Vuoi cercare la verità? Sappi che non sarà mai dolce, non sarà mai bello o particolare come seguire l'altra strada. Però è una strada che ti porta all'infinità. È una strada eterna. È una strada che hai. Il vero piacere, il vero godimento di questo mondo di attaccarti con Hashem. Ricordiamoci, Hashem ci ha dato la Torah. La Torah non è soltanto un libro di studio, la Torah è un modo di vivere, ebraismo è un modo di vivere. Ok? Allora la Torah ci consiglia, è vero, puoi fare tante cose, ma poi non ti rimane niente, ti stacchi sempre di più dalla verità, dalla vera luce. Perciò sii capace di. È ovvio che prendere un medicinale è amaro, però ti cura, invece di mangiare qualcosa di dolce e buono che magari ti fa male. Un paragone semplice, ma è così. Seguire una vita divina forse è soltanto sacrifici, difficoltà a fare scalapiedi o quello che sia, però è la vera felicità, è quello che l'anima gode di questo collegamento con Hashem. Il corpo magari no, ma l'anima sì. Al contrario, chi segue l'inverso, il corpo ne gode, e l'anima che è eterna non ne gode. Il corpo dopo 120 anni va sottoterra e non rimane niente di tutti i piaceri che ha avuto durante la vita, ma invece il piacere della spiritualità in eterno, anzi, non solo in eterno, anche dopo la morte. Le nostre buone azioni ci seguono e ci proteggono anche lì. Come dice Re Davide nei Salmi. Perciò vedi? Preferisci un attimo di piacere o diversi attimi di piacere in questo mondo dove non ti porta a niente piuttosto che un qualcosa di eterno? Però ripeto, non è facile perché bisogna capire. Nel momento in cui cominciamo ad amare questo mondo, La figlia del re, che è la nostra anima, è catturata dal non bene. Ripeto, nel momento in cui cominciamo ad amare questo mondo per la sua parte, le sue luci negative, per quello che ci regala, la nostra anima è catturata, è imprigionata e non brilla più. Perché? Perché quella è luce opaca. Salvare la figlia del re significa prendere l'amore caduto e riportarlo in alto alle radici. Io lo so benissimo che sabato sera uno queste cose non vuole sentirsene dire, però è la verità. Noi siamo qui non per attimi di piacere, noi siamo qui per l'eternità, per acquisire un qualcosa di eterno. E acquisire qualcosa di eterno non è facile e non è divertente. Poi ognuno fa la sua scelta. Però almeno non possiamo dire quando arriveremo a 120 anni in cielo e non possiamo dire, ah beh, non lo sapevo. Noi adesso siamo stati fregati perché adesso lo sappiamo. Non possiamo dire, mi dispiace, vi ho rovinato, chiedo scusa, però non vi ho obbligato a partecipare alla lezione. Però Baruch Hashem che studiamo e impariamo queste cose. Perché anche se tardi, anche se in età avanzata, anche se un giorno prima di morire, una persona fa tesoro di queste cose qua e fa teshuva anche un giorno prima di morire, almeno va via di questo mondo con la verità in tasca. Perché poi quando arriva di là è il mondo della verità. Allora, è bene sapere queste cose e di dire, ok, comincio da un passo, da un tratto, da una cosa. Non, ok, da domani cambio la mia vita. No. Da domani cambio questo piccolo tratto. E poi qualcos'altro. Vuol dire che sei sempre in movimento, sei sempre in continua ascesa spirituale. Ancora un pezzetto. Trasformare i piaceri di questo mondo in piacere di Hashem. Wow. Trasformare i piaceri del mondo in piacere per Hashem. È impossibile paragonare il piacere in Hashem a ogni altro piacere di questo mondo. Non puoi paragonare il più grande piacere che tu hai nel mondo, qualsiasi sia, ognuno col suo piacere. Non potrai minimamente paragonare quel piacere che tu hai con il piacere verso Dio. Non è paragonabile. È impossibile paragonare il piacere in Dio a ogni altro piacere di questo mondo. Ci sono mondi superiori che sono chiamati mondi del piacere, anche quello che parliamo adesso, i mondi del piacere, sono del piacere spirituale, attenzione. Per quello che dice, non puoi paragonare il tuo più grande piacere fisico a un attimo di un'elevazione spirituale, non c'è paragone. Allora, ci sono mondi superiori che sono chiamati mondi del piacere. Come c'è scritto, avrai piacere in Hashem, per esempio. Ma questi mondi sono nascosti. Tutto quello che è divino è nascosto. Tutto quello che è spirituale è da scavare, da cercare. Essendo stata creata con emozioni e con il bisogno interiore di provare piacere, una persona tende a seguire i piaceri rivelati di questo mondo. Perciò, una persona, ogni umano, è creato con il bisogno di provare piacere. L'umano ha bisogno di cercare piacere. Allora, visto che è la natura dell'umano, dice una persona perciò tende a seguire i piaceri rivelati da questo mondo. Visto che la mia natura è avere un piacere, Allora io cerco un piacere fisico. Questa è la bugia primaria dello Yetzer Hara che uccide letteralmente le nostre anime, semplicemente rivelando loro i piaceri di questo mondo. È vero che ognuno di noi ha bisogno di ricercare un piacere, ma c'è anche il piacere divino. Visto che il piacere divino è un qualcosa di più difficile, di più elevato, allora la mia indole di cercare piacere dove la butto? In qualcosa di fisico che è più facile. È più facile aprire il frigorifero e trovare qualcosa di piacevole, no? Piuttosto che trovare il piacere in una pagina di Talmud. È ovvio. Però rimane che una persona cerca sempre piacere. Cosa succede? Questo piacere, anziché buttarlo nella divinità, arriva agli Eserara e ti mette davanti tutta una serie di cose piacevoli di questo mondo, affinché tu ti senti, ah, ok, ho mangiato oggi. Allora il mio piacere si è calmato. Anziché sentire fame e sete per Hashem, colmiamo questo bisogno fisico in qualcosa di materiale e non spirituale. Ho reso l'idea? Ognuno di noi ha bisogno di cercare un piacere, ma il vero piacere che noi cerchiamo è quello dell'anima. Però cosa fa? Arriva agli esserati e dice, oh, un attimo, io gli riempio la pancia con i piaceri del mondo, è come quando diciamo ai bambini, non mangiare prima di cena che poi non avrai fame. Uguale. Arriva gli Yetzer Hara e ci mette davanti tutte le cose piacevoli e noi stuzzichiamo un po' qua, un po' là e ci dimentichiamo di seguire il piacere per Hashem. Perché? Perché qualcun altro si è già riempito di piacere momentaneo, piacere del mondo. Questa è la bugia primaria dello Yetzer Hara che uccide letteralmente le nostre anime, rivelandoci piaceri di questo mondo. E poi non rimane spazio per i piaceri, cioè rimane spazio sempre, ma sei già sazio. Il cuore di una persona si riempie di questo mondo e dimentica il bisogno e il desiderio di avere piaceri di Hashem. Bella questa, eh? Questo è il modo in cui lo Yetzer Hara ci nasconde la vera luce. Avete capito perché si chiama il mondo della bugia, il mondo dell'occulto? Perché tutta la verità ci viene nascosta e ci fanno vedere tutto un altro tipo di verità che non è verità, però wow, è abbagliante, è bello, attraente, però alla fine è fuffa, è niente. Questo è il modo in cui lo Yetzer Hara ci nasconde la vera luce. La luce è il piacere che esiste in ogni mitzvah e preghiera, persino nelle mitzvot relativamente piccole. Anche lì c'è un piacere enorme, come dare un po' di elemosina, recitare un po' di salmi o imparare qualche regola. Quello è il vero piacere che dobbiamo cercare. Eppure, ogni volta possiamo meritare invece i piaceri di Hashem. Ogni volta che rinunciamo a un piacere di questo mondo e liberiamo il nostro cuore per le mitzvot spirituali, perciò lasciamo spazio ai veri piaceri, il cuore esce dal proprio nascondiglio e diviene sempre più capace di provare piaceri veri ed elevati. Più tu riempi te stesso di piaceri peccaminosi, piaceri corporei, fisici e materiali, meno lasci spazio alla divinità, ma anche ti abitui di più sempre a quel tipo di piacere. Più invece eviti i piaceri del corpo e del fisico e ti metti a cercare Hashem e avere piacere in Hashem, più quello diventerà il tuo tipo di piacere. È come una dieta, no? Quando tu ti abitui a mangiare in un certo modo, in modo sano, allora pian piano tutte quelle cattive cose che hai mangiato, non sane, non ti piacciono più, perché quello è il modo. Perciò come tu ti metti, come tu ti poni nella vita, così è la strada che scegli. Non puoi pensare di essere una persona elevata, una persona spirituale, una persona vicino a Dio, se fai tutta un'altra vita opposta. Non va insieme. Non va insieme. Questo è ciò che Rabbeinu scrisse a proposito del verso che scrive: il mio cuore è affranto. È affranto dentro di me. La parola yahil, cioè affranto, suggerisce halal. Halal vuol dire vuoto. Questo si riferisce al lato sinistro del cuore, dove si trova il sangue dei piaceri e la lussuria di questo mondo. La parte sinistra del cuore. Quando diviene vuoto, privo di questi piaceri, allora sì, è libero di ricevere la luce di Hashem. Non puoi avere nello stesso nel cuore anche luce e anche buio, anche Dio, piacere per Dio, piacere per... Devi lasciare spazio, devi togliere quei tipi di piaceri per lasciare spazio alla divinità. Allora sì, quando è privo di quei tipi di piaceri, che è libero di ricevere la luce di Hashem. Ok, ci fermiamo qua, a voi. Dottor Messina, ciao vuoto.
Ma secondo me il principio base, proprio lo zoccolo, diciamo così, duro, è il concetto di occultamento della Shekinah che c'è nell'esilio. Per cui il nostro compito, nei limiti delle capacità di ciascuno, naturalmente, della volontà di ciascuno, è quello di cercare di disoccultare questo nascondimento, questo olam, questo mondo, cioè Hashem che diventa olam, che si nasconde, insomma. C'è questo gioco di parole che è estremamente significativo. E chiaramente, come abbiamo appena detto, non si può avere una vita di un tipo e le speranze di un altro, insomma, e non si può mangiare prima di cena perché poi non si ha più fame, insomma. Quindi bisogna
Non puoi
creare
fumare
uno
tutto il giorno
spazio,
e pretendere di
diciamo
avere i
così,
polmoni puliti.
ecco, più ampio possibile, diciamo così, più ampio possibile per il piacere dello spirito, insomma. È un po' come quando lo studente, che so, studia un teorema di matematica, dice, non ho capito niente, ho capito. Ah, un momento, ho capito. Ecco, il piacere viene quando capisci una cosa intellettuale, una cosa spirituale, una cosa che non è tanto materiale, perché quel possedimento lì, il tuo cervello ormai lo ha inglobato e diventa tuo in eterno, insomma. E non è quello di mangiare, che so io, la torta, ecco, insomma. Per cui, certo, sono necessari anche dei momenti di leggerezza, ci mancherebbe altro, insomma. Però la ricerca di costruire un qualcosa avviene sulle cose che hanno un certo spessore, una certa... che inglobano la mente in certi pensieri. D'altronde, se Hashem ha detto le sue mitzvot, che ci hai benedetto con le tue mitzvot, facendo le mitzvot ti avvicini a lui, quindi diventi un pochino sempre più vicino e disocculti sempre di più questo olam del nascondimento della Shekinah, insomma, nel mondo che lui ha voluto diventare occulto proprio per farci fare questo gioco, insomma, di avvicinamento.
Di cercarlo.
Sì, di cercarlo. Giochiamo a nascondino, ecco, diciamo così. E questo è reciproco, perché quando la fai dice Adamo dove sei, è la stessa cosa, cioè c'è una ricerca reciproca del padre verso il figlio, del figlio verso il padre, insomma, che deve essere questo il ruolo, insomma, dei due. Ovviamente il padre sa già tutto e il figlio deve conformarsi un attimino al progetto. Credo
Okay.
che gioco sia questo,
Sì,
ecco.
esattamente questo, esattamente questo.
Nei limiti dell'umanità possibile, insomma, chiaro. Non c'è una
Kazak,
volta di chi.
Kazak. Grazie, Sormusine. Qualcun altro vuole dire qualcosa?
Sì, a me è piaciuto molto il concetto di equiparare l'ebraismo al percorso di vita. Quindi fare una mitzvah, dire una berachah, fare beneficenza, diciamo, sono il percorso della vita è proprio pieno di queste.
Ma anche poco,
Sì,
che poco, e la luce entra. E poi, quando la luce entra, diventa quasi una necessità, perché hai assaggiato qualcosa di buono finalmente, dici, wow, ne voglio ancora, ancora luce. Allora sei più propense a fare ancora. La difficoltà sta nel cominciare, perché una volta che uno comincia e assapora, poi il resto viene automatico.
Sì. Fare una mitzvah dà più soddisfazione che non ricevere qualcosa da un altro.
Sì.
Veramente, sì.
La Mishra ha
Grazie.
più piacere di un piacere materiale, assolutamente. Qualcun altro vuole dire qualcosa?
Io credo che comunque questo mondo che è più basso sia quasi un banco di prova per noi, perché come hai ben detto tu, è molto più facile andare verso qualcosa di buono, simpatico, che qualcosa di spirituale che però ci resta. Però credo che se non proviamo a metterci alla prova e a cercare di scoprire su questo mondo più basso, forse non potremo lanciarci nei mondi più alti. Quindi
Mi
forse
sono perso, ripeti l'ultimo pezzo.
questo è il mondo più basso. Quindi
Ok.
noi dobbiamo avere un banco di prova dove capire che cosa vuol dire essere confrontati a questi piaceri della gola, si può dire, dal piacere della mitzvah, e soltanto vivendo questo mondo basso e mettendoci alla prova possiamo poi elevarci a un mondo più alto. Cioè, questo è un banco di prova per noi, questo mondo basso.
Certo.
Cioè, se non proviamo, non possiamo arrivare più in alto.
Ma certo, perché
Quindi
Dio poteva farci nascere in un modo che la natura non sia la natura di peccare, bensì la natura di fare le mitzvot. Invece non ha fatto così, perché lui non vuole, perché saremmo anche noi degli angeli, no? Dio ha voluto
proprio per
creare
questo dico che è un banco di prova questo primo mondo, per poter poi elevarci
esatto.
con le mitzvot a un mondo più alto.
Sto usando il tuo assist per dire quello che stai dicendo. Perciò Dio ha volutamente creato l'umano non con l'indole buona, ma con l'indole negativa, perché vuole che noi trasformiamo quest'indole, trasformiamo noi stessi il famoso buio in luce. Ecco, Rotas si fa vedere. Sentiamo Rotas.
Certo. Sì. Ciao a tutti. Ma secondo me è molto semplice. La Torah, come diceva il Lele, è tutta riassumibile in arte la Hakamocha e non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Pertanto, quando uno arriva a fare questo, automaticamente questo discorso delle luci false svaniscono. Perché quando tu aiuti qualcuno, prima che lui ti chieda aiuto, quando aiuti un minyan, quando tu fai una tzedakah o qualunque altra cosa, automaticamente il piacere che provi è infinito, non c'è fetta di torta o qualunque altra cosa che puoi paragonare a questo. E quindi quando entri in questo cerchio qua, allora
Portice.
il mangiare diventa solamente, come dice la Hasidut, si mangia per nutrirsi, per poter fare le mitzvot, si dorme per rigenerarsi, per poter fare le mitzvot. Tutti i cosiddetti piaceri mondani diventano in realtà necessità per curare e rigenerare il corpo che possa fare le mitzvot al meglio.
Esatto. Zac.
Ciao a tutti,
Settimana meravigliosa a
ciao a
tutti.
tutti, l'hai la
Ciao a
tua.
tutti.
Ogni vero, ciao a
Ciao
tutti.
a tutti.
Grazie.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Grazie.